Qual è l'età migliore per iniziare a studiare le lingue? E soprattutto, ci sono dei metodi migliori di altri? Giriamo la nostra domanda ad un'esperta di bambini, ad una pedagogista, si chiama Tiziana Cristofari. Lei è autrice del libro Bambini senza DSA, una realtà possibile. È in collegamento con noi. Ben trovata, dottoressa, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Ci fa molto piacere poter affrontare.
Grazie a voi per avermi invitata.
Beh, lei si sarà resa conto, dottoressa, che sempre più famiglie, sempre più genitori scelgono di far studiare dai primissimi anni di vita la seconda lingua ai bambini, no? Sappiamo che il 99,9% sì. dei bambini italiani che studiano le elementari ovviamente affrontano anche la seconda lingua, ma addirittura questo avviene anche in età precedente, quindi durante la scuola materna e in alcuni casi anche il nido. È giusto come approccio?
Sì, diciamo che la seconda lingua prima si inizia a studiarla e più facilmente si riesce ad impararla, questo è assolutamente giusto, sì, perché c'è ovviamente una plasticità mentale e anche una capacità, diciamo, connettomica proprio, no, dei neuroni, che è fondamentale per imparare tutti i nuovi apprendimenti, quindi anche ovviamente una seconda lingua.
Ecco, e quindi diciamo che fanno bene i genitori a sperimentare sin da subito. C'è un metodo per insegnare una seconda lingua ad un bambino che in casa parla ovviamente la lingua dei genitori e fuori sente parlare ovviamente la lingua del suo paese, in questo caso l'italiano?
Allora, guardi, io le dico questo, sicuramente è fondamentale avere una lingua base, quindi dove si parla sia a scuola sia a casa, quindi che sia proprio il fondamento, diciamo, della lingua del bambino, deve impararne una principalmente. La seconda può avvenire in maniera graduale, la metodologia non è importante, quello che conta è, come al solito, che vale un po' per tutte le materie scolastiche, non arrabbiarsi con il bambino, non trattarlo male, lasciare che sia proprio un apprendimento quasi naturale, quindi se il bambino sbaglia magari scherzarci su, cioè tutto ciò che è apprendimento non va mai forzato, non va mai penalizzato, non va mai punito assolutamente, quindi diciamo che questo è il cardine per l'insegnamento di una qualunque tipo di apprendimento, che può essere una lingua, una materia, qualsiasi cosa.
Ecco, c'è il problema dell'espressione, il bambino insomma 0-3 anni inizia a parlare la propria lingua e ha difficoltà magari piano piano, no, a raggiungere una perfetta verbalizzazione. Abbiamo visto tante volte, sì, che i bambini magari verbalizzano più o meno tardi, insomma, rispetto anche a quello che è il contesto familiare. Con lo studio di una seconda lingua non rischiamo di mettere a rischio una verbalizzazione della prima?
Allora, diciamo che questa è la motivazione per cui le dicevo è fondamentale avere una lingua base, perché per esempio io personalmente ho riscontrato spesso nei bambini che vanno alla scuola internazionale e quindi si ritrovano ad avere mezza giornata parlata con una lingua e l'altra metà magari parlata in inglese, ad avere un po' di difficoltà effettivamente, cioè alla fine fanno difficoltà a conoscere sia una che l'altra. Quindi non hanno poi una concretezza almeno in una sola lingua. Il fatto invece che viva in un contesto di una sola lingua e che quella lingua sia predominante lo aiuta sicuramente moltissimo all'apprendimento di una seconda lingua. Quindi senza creare poi delle difficoltà che sono appunto proprio di espressività, anche di consapevolezza di quello che sta dicendo, no? Quindi di non fare confusione, cose di questo genere, assolutamente.
Ecco, questo è importante. Come ci scrive Silvia, al 334-9229-505, il problema l'ho notato per i bambini che hanno genitori che parlano lingue diverse. Sì, Silvia, grazie del messaggio. È così, i bambini che hanno una coppia genitoriale bilingue hanno più difficoltà?
Allora, diciamo, se parlano uno una lingua e uno l'altra, sì, direi di sì, sempre per il discorso che facevo a monte, cioè il bambino deve poter avere un riferimento e deve essere, diciamo, fin dalla nascita prevalentemente sempre lo stesso. Poi l'apprendimento di una seconda lingua viene abbastanza naturale se il bambino comunque ha una lingua base. Se invece quella lingua base viene a mancare, e quindi c'è proprio questa parzialità, un po' una, un po' l'altra, si passa da una dalla, potrebbe avere delle difficoltà poi in seguito. Quindi questo sì, è possibile. È possibile.
Ecco, dottoressa, noi, la nostra generazione veniva a contatto con la seconda lingua alle scuole medie in maniera un pochettino più strutturata. I più fortunati magari facevano anche alle elementari con delle classi sperimentali, però diciamo alle medie, no? E noi insegnavano quindi a 10-11 anni, no, i primi rudimenti della lingua straniera, e devo dire che molti 40-50 anni fanno fatica oggi a parlare l'inglese, perché nonostante poi magari abbiano fatto dei corsi successivamente o siano andati all'estero, in realtà non hanno mai sbloccato il meccanismo. Perché è importante farlo prima? Che cosa accade?
Allora, diciamo che qui entra molto in gioco diciamo la professione neurologica e neurobiologica, nel senso che sicuramente una risposta più precisa potrebbe darla lo specialista nel settore, però dicendolo in maniera molto, diciamo, semplice, e quindi per quello che è anche la mia esperienza, è dovuta proprio alla plasticità mentale che dicevo prima, cioè il cervello nelle prime fasi di sviluppo fino appunto agli 11-12 anni ha un'acquisizione massima delle competenze. Quindi la facilità con cui il bambino riesce ad assimilare i suoni diversi di un'altra lingua, piuttosto che proprio le parole diverse, no, associate a quelle che già conosce, diventano molto più semplici nei primi 10 anni di vita. Questa è la motivazione per cui loro poi sono facilmente portati, diciamo così, alle lingue straniere se le apprendono fin dall'inizio. Assolutamente sì. È proprio una questione di plasticità mentale, di capacità proprio connettometra dei neuroni. Quindi, proprio questo.
Quindi questo è un tema importante, ed è per questo che bisogna ovviamente organizzarsi per tempo. Poi ovviamente forse c'è anche il sistema del gioco per cercare di arrivare ai più piccoli, perché è chiaro che un bambino piccolo non lo puoi mettere di fronte ad uno studio di una lingua così come lo intendiamo noi.
No, non ci immaginiamo che una lingua possa essere così diversa dallo studio della matematica piuttosto che della lingua italiana. Sicuramente il gioco aiuta in tutte le circostanze, diciamo, di apprendimento, quindi è l'approccio sicuramente più vantaggioso, questo sì, assolutamente, però vale per tutte le materie, cioè per ogni tipo di apprendimento. La lingua straniera non deve essere considerata come un tabù, cioè un qualcosa di difficile che deve essere fatto in un certo modo. È esattamente come tutte le altre materie, cioè un bambino può riscontrare difficoltà in matematica se l'insegnante di matematica ha un approccio sbagliato con lui. Quindi la problematica è la stessa, e la difficoltà di una lingua straniera è esattamente la stessa difficoltà che si può riscontrare nell'imparare appunto una matematica, le scienze o un'altra materia, insomma.
Quindi lei paradossalmente, dottoressa, ci sta dicendo che non ci sono dei bambini che nascono più bravi in una materia e meno bravi in un'altra?
No. Guardi, questo glielo posso dire. Allora, più bravi no, più portati sì. Nel senso che non è tanto la nascita in sé quanto l'ambiente circostante. Cioè ci sono bambini che, per esempio, se vivono in un contesto in cui i genitori ascoltano molto la musica o sono anche loro dei musicisti, è chiaro che il bambino sarà più portato ad apprendere uno strumento musicale, piuttosto che ad imparare a cantare, piuttosto che avere proprio una capacità, diciamo, uditiva anche verso l'apprendimento di questa attività. Quindi l'ambiente influenza moltissimo le competenze del bambino, e questo vale anche per, non so, genitori che magari sono poeti piuttosto che artisti, piuttosto che matematici. Ecco, in questo senso sì, il bambino può essere influenzato, ma non più bravo o meno bravo, nel senso che un bambino che ha una vita serena, diciamo, che non ha particolari difficoltà di relazione con i genitori o addirittura a scuola, diciamo il suo apprendimento è regolare in tutte le materie. Certo, può piacergli di più la matematica e quindi raggiungere risultati migliori, però questo non esclude il fatto di poter imparare anche le altre materie, assolutamente no. su questo, mi sento di dire che tutti i bambini possono raggiungere i traguardi in tutte le materie, questo naturalmente vale anche per la musica, per l'arte, eccetera,
ecco,
eccetera.
Lei infatti ha scritto un libro addirittura che si chiama Bambini senza DSA, no? I disturbi dell'apprendimento, una realtà possibile, come nascono, si superano e si prevengono i disturbi specifici dell'apprendimento. Quindi io parto proprio da questo libro, dottoressa, se un bambino ovviamente può superare il disturbo specifico dell'apprendimento, vuol dire che potenzialmente ogni bambino può apprendere tutto.
Assolutamente sì, può apprendere tutto. E perché può superarlo? Perché il bambino arriva ad avere una difficoltà cognitiva perché ha un problema di relazione. Cioè i bambini nascono sani, ovviamente io sto parlando di bambini che non nascono con lesioni.
Certo, okay? Certo, sì.
Quindi
sì,
bambini
ovviamente.
Che hanno una nascita normale e sana sono tutti portati al raggiungimento di obiettivi scolastici, per esempio, come anche obiettivi di diversa natura, quelli artistici, eccetera, eccetera. L'ambiente fa la differenza nella predisposizione, ma gli obiettivi sono raggiungibili da tutti. Se il bambino non raggiunge l'obiettivo è perché c'è un problema, quindi a livello più che altro psicologico, che si crea e si forma nelle relazioni con gli altri, quindi delle mancanze o piuttosto delle violenze o piuttosto insomma delle grosse carenze. Guardiamo per esempio i bambini con difficoltà economiche, ovviamente partono svantaggiati, ma il partire svantaggiati è sempre in un inserimento, visto in un inserimento ambientale, non perché abbiano una capacità cognitiva inferiore.
Ecco,
okay?
quindi
nel momento in cui il bambino viene stimolato nel modo giusto, gli si diciamo fornisce una realtà ambientale diversa rispetto a quella che ha causato l'impossibilità, diciamo così, di raggiungere l'obiettivo, il bambino lo fa. E questo lo dimostra il fatto che i bambini che vengono al mio studio riescono a recuperare le materie su cui effettivamente dice ma era un dislessico. Ok, bisogna vedere un attimo che cosa intendete per dislessia.
Io credo che questo sarà anche il nostro prossimo argomento, dottoressa, perché a quel punto probabilmente quello che noi pensiamo che possa essere un problema dei nostri figli in realtà non lo è, soltanto un passaggio, no? È soltanto magari qualche cosa che è avvenuto a livello psicologico che può essere ritarato e riorganizzato con l'aiuto di uno specialista.
E tenendo conto sempre del fatto che il bambino nei primi 10-12 anni di vita ha una plasticità, ripeto, talmente alta che modifica e cambia in positivo molto velocemente. Ovviamente passata quell'età poi diventa un pochino più complessa la cosa. Però se il bambino viene preso subito nelle difficoltà cognitive fa anche molta facilità a recuperare.
Dobbiamo risentirci quanto prima, dottoressa Tiziana
volentieri,
Cristofari, perché
volentieri.
Ho una serie di domande da farle e quindi le do appuntamento al più presto possibile. La pedagogista Tiziana Cristofari è stata in collegamento con noi. Grazie, buongiorno.
Grazie a tutti voi, buongiorno.